Ben ritrovati su Radio Immagina, torniamo a parlare di adolescenza e infanzia con il nostro approfondimento. Oggi vogliamo parlarvi di un caso scuola, il tavolo di lavoro per l'infanzia e l'adolescenza istituito dal sindaco Gaetano Manfredi a Napoli. Il tavolo è coordinato da Paolo Siani, direttore del reparto di pediatria dell'ospedale Santo Bono di Napoli, e composto da Gemma Tuccillo, magistrato e capo dipartimento per la giustizia minorile, e da Paolo Lattanzio, responsabile dipartimento infanzia e adolescenza del PD Puglia, che abbiamo il piacere di avere ospiti qui oggi con noi. Grazie di essere tornati a Radio Immagina. Allora, Paolo Siani, cominciamo dall'inizio. Perché c'era la necessità di istituire questo tavolo e come sta andando?
Sì, allora dunque, noi nella scorsa legislatura, io e Paolo Lattanzio e tanti altri amici del Partito Democratico, abbiamo sperimentato quanto siano frammentati tutti gli interventi che si fanno, che non sono neanche pochi, per l'infanzia e per l'adolescenza. Abbiamo sperimentato in modo particolare su due questioni molto importanti. La prima, per il Covid, perché si parlava di Covid, ma nessuno parlava dei danni che il Covid dava ai bambini, ma non soltanto i danni fisici, per fortuna molto limitati, ma i danni psicologici. Per cui c'era un gran parlare, ma non c'era l'attenzione su una particolare popolazione che soffriva ma in silenzio. E poi l'abbiamo sperimentato con la guerra in Ucraina, quando arrivarono in Italia tantissimi profughi, bambine e bambini. E abbiamo visto che di questi temi si interessavano perlomeno quattro ministeri, della scuola, del welfare, della famiglia, della sanità, della presenza del Consiglio e poi le commissioni infanzia, ma il tema vero è che nessuno sapeva cosa faceva l'altro, quindi c'erano interventi fatti anche molto bene, ma scollegati completamente. Partendo da queste considerazioni, noi con il gruppo parlamentare del PD della scorsa legislatura e con Deborah Serracchiani, che era il nostro capogruppo all'epoca, pensammo di studiare la possibilità di creare, collegata alla presenza del Consiglio, un'agenzia infanzia, una sorta di agenzia che potesse, senza togliere nulla a nessuno, per carità, ma mettere in collegamento e dare un razionale, una spiegazione, anche una logica a quello che tanti ministeri facevano per l'infanzia. E abbiamo fatto una nostra legge che è anche molto ben dettagliata e anche molto ben fatta, ma non ha avuto il tempo di essere esaminata. Partendo da questa idea nazionale, l'abbiamo tradotta, grazie alla sensibilità molto forte che c'ha Gaetano Manfredi sull'infanzia, perché comprende da studioso quanto è importante investire sull'infanzia, l'abbiamo sperimentata in piccolo con un tavolo infanzia che è incardinato appunto nel gabinetto del sindaco, che sta proprio questi mesi, sono appena quattro mesi, a mettere in relazione e in collegamento tutti quegli assessori che si occupano di infanzia. E lo stiamo facendo con molta alacrità, devo dire, io, Paolo Lattanzio, insieme a Tuccillo, anche se all'inizio, e abbiamo trovato una grandissima disponibilità da parte degli assessori, che sono ben contenti di trovare qualcuno che collega gli interventi. Certo, è un lavoro lungo, è un lavoro complesso, è un lavoro che abbiamo appena iniziato, ma in luce si vede che c'è una prospettiva, e questo mi fa molto piacere.
Assolutamente. Lattanzio, ma qual è il vostro metodo di lavoro? E poi quali sono i risultati che fino adesso, ovviamente, abbiamo detto sono quattro mesi, però insomma almeno l'impostazione del lavoro immagino che sia già segnato.
Sì, assolutamente. Allora, io parto dicendo che la nascita di un bambino e di una bambina è un affare pubblico, e uso volutamente il termine affare. Questo è ciò che ha convinto me, Paolo e Gemma a declinare in salsa locale l'idea di un'agenzia e di un tavolo di lavoro che nasceva nazionale. Dico che l'infanzia è un affare pubblico, la nascita di ogni singolo bambino, perché questo caratterizza il nostro lavoro. Allora, come accennava già Paolo, noi abbiamo impostato il lavoro per mettere insieme, da un lato, tutti i soggetti pubblici a livello territoriale che si occupano di infanzia. Dall'altro abbiamo reso pubblica una manifestazione di interesse per tutti gli enti del terzo settore impegnati nella fascia 0-24 con diverse segmentazioni, dichiarando pubblicamente che il solo comune da solo non può immaginare di costruire delle politiche pubbliche, appunto, ma ha bisogno dell'expertise, del know-how, come posso dire, di tutte quelle esperienze quotidiane che il terzo settore napoletano, che è stato a lungo eccellenza, portano quotidianamente sul territorio. E il nostro lavoro, la nostra strategia è quella di mettere in contatto queste due componenti in maniera sempre più forte e rafforzando l'idea di una regia pubblica che debba guidare gli interventi sull'infanzia. Ed è una regia fondamentale anche perché a questo centro afferiscono anche le iniziative delle fondazioni, i finanziamenti più diversificati. Senza una lettura che solo il comune e un sindaco come Manfredi con questa sensibilità può dare, Manfredi ovviamente con tutta la sua giunta, non possiamo avere un intervento ampio. Quindi regia pubblica, coinvolgimento strutturato e organico del terzo settore, valorizzazione di ciò che già è in campo, e questo alcuni risultati li ha già dati. Ne voglio citare almeno tre. Il primo è una collaborazione con l'Associazione Italiana Editori che ci ha permesso di distribuire in maniera gratuita in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato circa 200 copie di libri in doppia lingua, italiano ed ucraino, per quei bambini che sono arrivati, quindi come dei bambini della comunità ucraina, ma anche per i bambini e le bambine italiane che dialogano, si trovano a scuola o in diversi tipi di comunità e servizi a contatto con loro. E questo per dire che la lettura per noi, la lettura precoce per noi è fondamentale. Secondo punto è quello di aver rilanciato a Napoli, e avrete capito che per noi Napoli è uno dei principali laboratori politico-culturali in questa fase, aver rilanciato la battaglia affinché i figli e le figlie delle mamme detenute non siano mai, mai in carcere, ma in situazioni altre. Anche su questo c'era una proposta di legge fatta sempre da Siani, dal sottoscritto e dal gruppo del PD che si occupava di infanzia. Ne abbiamo fatto una mostra fotografica con l'ottima fotografa Anna Catalano, esposta al PAN, partecipata dalle scuole. E la proposta di legge che è alla base di questo, caldeggiata dal tavolo, è stata approvata dalla Regione Campania e a settembre verrà depositata in Regione Puglia. Quindi cerchiamo anche, e questa è una delle funzioni del tavolo, di fare da raccordo. Ultimo punto, ma forse più importante di tutti, come risultato ottenuto, abbiamo iniziato con l'assessora all'istruzione Maura Striano un lavoro sperimentale negli asili nido delle 10 municipalità di Napoli. Lavoro che prevede dei momenti, degli incontri di formazione, sensibilizzazione, aggiornamento rivolti ai genitori sui temi dell'allattamento, della sicurezza alimentare, della salute e della lettura precoce. Chiudo con il doppio obiettivo di questi incontri: da un lato di fare informazione e sensibilizzazione, dall'altro di avvicinare sempre di più all'asilo nido, inteso come hub di servizi e di informazioni per l'infanzia, sia le mamme e i papà che già mandano i figli lì, ma anche e soprattutto tutti coloro che al sud, per una serie di remore culturali o di altro tipo di paturnie del passato, ancora non hanno capito l'utilità del nido.
E da settembre prossimo?
Se così forte è stato l'impegno nei primi mesi, ancora più deciso sarà in quelli successivi. Allora, punteremo sicuramente a mettere a sistema questa sperimentazione nei nidi, che è partita in 4 asili nido e diventerà sempre più ampia in tutte le municipalità. Poi lavoreremo perché i dati, questo mi rendo conto, forse è poco sexy come progetto politico, ma è assolutamente fondamentale. Lavoreremo affinché tutti i dati dall'anagrafe comunale alle mappature geolocalizzate delle diverse municipalità possano finalmente dialogare fra di loro. Sembra banale, ma potete, in realtà conoscete tutti bene la difficoltà di questo. Questa operazione è propedeutica ai successivi interventi perché ci metterà in condizione di sapere in ogni momento quale famiglia si sta arricchendo di un bambino e di una bambina in ogni singola municipalità, il che significa poter facilitare, ed è quello su cui lavoreremo, l'intervento di presa in carico precoce attraverso i consultori, attraverso gli ospedali, attraverso gli asili nido, in modo che le famiglie non siano lasciate da sole dopo la nascita del bambino davanti all'esperienza della genitorialità che molti di noi stanno provando, hanno provato, è veramente sconvolgente. Ci vogliono mezzi non soltanto economici per affrontarlo. E questo è il secondo blocco di interventi che rilanceremo da settembre. Il terzo fondamentale, lettura precoce. Proprio perché crediamo nella funzione degli asili nido come luoghi centrali della sensibilizzazione, della socializzazione, della formazione per combattere le disuguaglianze, porremo con l'aiuto e i fondi della Regione Campania all'interno dei asili nido dei punti lettura, quindi dei luoghi che, con il pretesto della lettura precoce che pure i pediatri ci insegnano tanto bene fa, diventeranno ancora di più degli hub in grado di fornire informazioni sui servizi e servizi stessi per i bambini, le bambine e per i genitori. E poi c'è il grande blocco degli adolescenti. Noi non possiamo permettere di rilevare cosa sta succedendo agli adolescenti ai 14 anni, quando rischiano di entrare, possono entrare nel circuito penale, o quando abbandonano la scuola. Abbiamo la necessità, attraverso il terzo settore, ancora una volta, di raccogliere quante più informazioni possibili, dopo che li abbiamo agganciati alla nascita, seguirli. Isaia Sales ci ha detto nelle audizioni che abbiamo fatto in comune, abbiamo 14 anni per evitare che una nascita in situazioni socioculturali svantaggiate, che non dipendono ovviamente dal bambino o dalla bambina, si trasformi in devianze. Quindi il nostro impegno sarà concentrato lì.
Assolutamente. Ecco, abbiamo detto appunto che questo tavolo, oltre a Siani e Lattanzio, è composto anche da Gemma Tuccillo, che ha un altro un altro ruolo, perché è un magistrato, e questo ci fa capire che c'è appunto una grande attenzione anche al tema dei giovani che entrano nel circuito penale. Tuccillo, avete lavorato, state lavorando anche su questo aspetto?
Assolutamente sì, è un altro dei punti di particolare attenzione del tavolo, proprio sulla base dell'esperienza che affinché un percorso di recupero, di reinserimento, di rieducazione di un giovane che è entrato nel circuito penale possa avere successo, è indispensabile assicurare una continuità della presa in carico, a dire che è molto importante monitorare tutte quelle situazioni prossime alla scadenza della pena e che l'ente locale prenda in carico il giovane e garantisca che non si disperda tutto quel patrimonio di competenze, di opportunità e di sollecitazioni che ha avuto nel corso dell'esecuzione penale. E siamo già al lavoro con le relative strutture di accoglienza dei giovani perché ci segnalino quelle situazioni prossime alla scadenza pena e che possano quindi continuare nella progressione e nella strutturazione di una personalità che da deviante riesca a trovare gli stimoli giusti sulla retta via.
Assolutamente. Effettivamente, adesso che lei stava parlando, mi rendo conto che spesso si parla, no, dei problemi dei carceri, i problemi strutturali che noi conosciamo, però si parla molto poco di giustizia minorile, eppure è un fenomeno quello delle devianze che insomma esiste, non può essere ignorato. Nel vostro territorio di che fenomeno stiamo parlando?
Dunque, la cosa singolare, mi fa molto piacere questa domanda, perché la cosa singolare è che si verifica, e io non amo attribuire tutte le responsabilità al Covid, che naturalmente ci ha messo comunque il suo carico, si assiste ad un momento di disagio adolescenziale molto più trasversale che in passato. E non solo trasversale sotto il profilo che interessa tutte le classi sociali, tutte le situazioni contestuali di provenienza, ma che riguarda l'intero territorio nazionale. Oggi non si può affermare che al sud c'è una delinquenza minorile molto più sviluppata che al nord. Le nostre cronache ci parlano di situazioni addirittura invertite. Il problema che riguarda l'agro campano e quello napoletano più in generale può essere invece legato alla qualità della devianza, dove è più probabile, quindi maggiore deve essere l'attenzione, che la criminalità minorile diventi una gemmazione della criminalità organizzata.
Certo, assolutamente, però non si può pensare che sia una cosa che non si può affrontare. Si può affrontare, ci sono gli strumenti.
Assolutamente, non solo, non bisogna pensare, ecco, lei dice benissimo, non bisogna pensare che non si può affrontare, quindi arrendersi un po' con quest'alibi che non lo si possa affrontare, ma per quanto possa sembrare singolare, una politica ben indirizzata in questo senso di approfondimento dei talenti, delle inclinazioni, dei contesti di appartenenza, spesso riesce a bonificare anche il contesto di appartenenza, che poi dovrebbe essere l'obiettivo principale.
Certo, ma Siani, allora un po' a conclusione di questa nostra chiacchierata, crede che questo tavolo di lavoro e anche soprattutto il vostro metodo di lavoro possa essere a questo punto un modello esportabile anche ad altre città, a livello nazionale, oppure per essere più vicino appunto ai bisogni dei bambini, dei loro genitori e degli adolescenti?
Beh, assolutamente sì, chi ci ha ascoltato ha potuto, diciamo, percepire quanto sia importante, quanta passione stiamo mettendo in questo lavoro di coordinamento e di attivazione di processi che non ci sarebbero mai stati senza un tavolo del genere. Io voglio soltanto dirvi che dopo vari incontri, un nostro nido in un quartiere difficile della nostra città, che aveva poche iscrizioni, oggi ci comunica l'assessore alla scuola, Mauro Astriano, sono raddoppiate, cioè in quel quartiere adesso hanno il doppio dei bambini al nido. Certo, non sarà solo merito nostro, ma noi un po' di merito lo dobbiamo prendere, perché andare in quelle scuole e parlare con le mamme del quartiere, far vedere quanto il comune, attraverso professionisti altamente qualificati, parlavano alle mamme di allattamento materno, di alimentazione complementare, di lettura precoce, fosse importante. Gli ha fatto sentire accudite, quindi hanno pensato: questo è il posto ideale per mio figlio. Se questo è il primo piccolo risultato, la strada è evidentemente giusta. Io mi auguro che tanti altri assessori, sindaci ci stiano ascoltando in questo momento, perché è una cosa che costa poco, ha un grande risultato, e io voglio invitarli a mettere nel bilancio comunale una voce infanzia, cioè tutto quello che si fa sull'infanzia deve stare sotto lo stesso capitolo. Quello fa capire quanto quel sindaco e quella giunta investono e credono nel futuro, nel presente ovviamente, nel futuro della città. E questo è un elemento, facile, che può far capire come vanno meglio investiti anche i soldi del PNRR. Quindi è un esperimento, dobbiamo dire, molto intelligente, fatto dal sindaco Manfredi, che potrebbe e dovrebbe essere ripetuto in altre città, e poi fare un collegamento dei tavoli, che sarebbe ancora più divertente, più stimolante e anche più produttivo per tutti.
Assolutamente, speriamo allora che questo appello venga ascoltato. Io intanto ringrazio Paolo Siani e Paolo Lattanzio e Gemma Tuccillo per essere stati con noi e per averci raccontato appunto di questo tavolo di lavoro per l'infanzia e l'adolescenza del comune di Napoli. Grazie mille.
Grazie e buona giornata.
Grazie a voi
tutti i nostri ascoltatori per averci ascoltato. Ci sentiamo presto su Radio Immagina.